Uno storno alla cassa 1, uno storno alla cassa 1, una quaglia alla cassa 2, una cincia allegra, sì, uccè, ma che è questa roba che ho qui davanti? Ma che roba è che non riesco a pigliarla? Eh? Chi è che ha scritto sui muri? Chi scrive sui muri qui? Eh? Che roba gli è questa qui? Oh, ragazzi, fammi mettere in un posto dove mi si possa anche vedere, visto che ho gli occhiali a forma di cuore, e qui c'è un cuore, non è, qui, no, non riesco a pigliarlo. Questa, chi è che ha scritto sullo schermo, se stai voi, se stai voi, abbi pazienza, che sistema c'è con adesso che non siede più nulla, allora che fa, me lo tengo, ma io me lo tengo, ma sì, uno storno alla cassa 1, ma perché proprio alla cassa 1? C'è tante casse nel supermercato. Una passera alla cassa 69. ma dai, ramadai. Oh, dunque, quindi, non so ora quanto durerà sta farsa, sta ignobile. C'è una specie di viso qui, questo. È uno figlio, cos'è? Una faccia. Questo... I love G. Ah, questo va bene, di averlo scritto una femmina, col cuore pulsante, guarda, cuore rosso, bordato di giallo, il mio colore preferito. Allora, ciao a tutti, buonasera, questo è TeleG, sì, è TeleG, aspetta. Sì, sono i TeleG. È TeleG e questa è videofirenze.tv. Insomma, veramente sarebbe più carino sentirla così, eh? Tipo una zoncina per bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è.
Bene, va bene lo stesso, anche in playback. Sì. Non vedo nulla. No, vabbè, non vedo nulla. Che cosa si vedrà poi? Prima o poi, sì. Non riesco a vedere nulla. Ecco, capito, dovevo fare una cosa. Oh, quindi, oggi, mercoledì, giorno importante, perché mercoledì è un po' il giorno a metà della settimana, perché lunedì è il primo, martedì, poi mercoledì, giovedì, venerdì, non è proprio a metà, martedì è come il dito medio, ma se è medio sta a metà, solo che la mano ha 5 giorni, la settimana no, 7 dita, la settimana ha 7 dita, dai, e la mano ha 5 giorni, quindi non si può fare la stessa cosa, cioè, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e il sabato e la domenica? Ah già, non ci siamo, allora va bene così, però, no, non ci siamo, non ci sono io, non ci siete nemmeno voi, no, certo, è vero, è vero, ma se me li levassi, perché veramente... Mi sembra di essere, vabbè, che c'è, guarda, la luce la posso anche guardare, eh? Sì, la posso anche guardare, mi fa nulla. Allora, sì, una giornata importante il mercoledì, perché sta fra il martedì e il giovedì, però se non mi lavo questo non riesco a leggere quello che mi scrivete voi, se no addio, bisogna mettermi questo. Dunque, ciao Tommy, MG. Scusa? Io non mi sono mai identificato col protagonista della mia canzoncina, ve lo voglio dire, mai, non mi è mai venuto, cioè, a volte per scherzo, però, no, cioè anche facendo un lavoro che ha a che fare con lo spettacolo, io vedo tanti che si vestono anche da donna, no? Sì, si vestono da donna, perché, sai, tanto anche mi ha detto che siano gay, no, ci sono dei gay, che poi si vestono spesso da donna, tipo Leo Gullotta, per esempio, no, tanto lo sa, l'ha detto lui, adesso è gay, e spesso si veste da donna, oppure il Mastelloni, no, queste persone, mi piace vestirsi da donna perché hanno il gusto, mentre altri invece non gay si vestono da donna ugualmente per fare dei personaggi, no? Però insomma, di travestirmi anche per spettacolo non è mai piaciuto, quindi diciamo rarissimamente, qualche volta l'ho fatto, ma mi sono vestito anche da Elvira, perché forse sì, più da Elvira fino a Sassi, sì, ma roba proprio da poco, occasioni così sporadiche, però io dovrei stare un po' più su, se no vedi che sennò, ma fuoco nello scritto sui muro, avete scritto sui muro, ragazzi, avete scritto sui muro, oh, e io bisogna cancelli, prima o poi cancello tutto, però è bellino, I love G, a me non mi dispiace, chi sei che ha scritto questo? Fatti conoscere, te conosco, allora, questo è con la canella. Tipo gargarismo, se no allora secco, no, perché c'è tutta una vasta gamma, c'è anche allora, questo è il tarzanacchero. Dunque vediamo, ti mancava solo una parrucca ed eri a posto, ma veramente, cioè, perché portavo degli occhiali. Poverini, ma cioè voglio dire, occhiali, una forma un po' a cuore, non so, non sono poi così gay, non lo so, non credo, via. Ma però tutte le volte li metto, mi viene, sono Maio, il fioraio Gaio, sì, ma vai via, no, stai, vabbè, oggi l'uomo invisibile non si vede anche perché proprio non c'è, quindi è ancora, è arrivato, io non lo so, però si fa sentire, senti, boom, l'uomo invisibile è arrivato, ma si è solo sentito perché non si è visto, sì, ce ne sono di uomini invisibili, vero? Vero che ce ne sono? Ah yes, no, vabbè, poi prima o poi si rendono anche visibili, ma perché sei morto, dunque era la guardia medica, ora, madonna, ragazzi, questo qui, senti, se tu continui la guardia medica, non solo mi tocco le palle, ma voglio dire, ma vai a fate bene, fratelli, no? Da qualche parte, insomma, fate bene, fratelli, forse ti si confà di più. Allora, quindi, che si stava dicendo? Si stava dicendo qualcosa? Che cavolo stai dicendo? Chi diceva? Che cavolo stai dicendo? È morto. È morto anche lui. Lo fanno a morire le persone, muoiono. Ora gli assassini non sono più assassini. Ha visto? Ha visto che roba? Ora lo zio dormiva. No, dormiva. O che è successo? Ma potenza degli avvocati. Prima uno confessa, dice, sono stato io, l'ho ammazzata. Poi l'ho violentata da morta, l'ho buttata in pozzo. Oggi poveromo è un succube delle donne di casa. E lui dormiva, hanno fatto tutto loro, allora lui si è auto accusato per salvare la figlia o chissà chi altra donna di casa. Potenza degli avvocati, arriva l'avvocato, quell'avvocatuccio un pochino serio, che dice il mio assistito, ecco, arriva lui, improvvisamente è innocente. È colpevole solo di occultamento di cadavere, perché voleva coprire la figlia. Ma se la voleva coprire, perché non ha continuato a coprirla? No, non capivo. Cioè, qui si salva l'uomo perché è il proprio assistito. Allora, tu devi dire questo, tu non c'eri, così va in galera la tua figliola, eh? E lui, sì, dai. Oh, che gente c'è nel mondo? No, che gente c'è nel mondo? E mi chiedo io, non so, effettivamente è gente un po' strana. questo perché poi tutti i giorni ti martellano questo caso, no? E se torna a casa, accendo la televisione, Bruno Vespa ha fatto una trasmissione, si vede sul corso. Ma insomma, allora, ma insomma, cioè, la povera Sara, la piccola Sara, uno spettacolo vero e proprio, eh? Poi in quella stradina dove io ho visto delle riprese dove abitano queste famiglie, dove c'è quel garage famoso, eccetera, tutta la TV, tutti i giornalisti, cameraman, microfoni che spuntano da tutte le parti e i furgoni di regia, tutti quelli appositi, tutto su quella strada lì. Improvvisamente è diventata una delle strade più importanti, forse la strada più importante d'Italia. E via, Grazia Deledda. Via Grazia Deledda, grande scrittrice, ma sarda, qui siamo invece in Puglia, e improvvisamente diventa il luogo dove tutte le televisioni convergono. Quando sarà finito, perché prima o poi finisce, certo, tornerà deserto. La gente dirà, era meglio prima quando non c'era nessuno, dopo quando c'era tanta gente, poi dopo non c'era più nessuno, quasi quasi dice, insomma, ci si divertia nel paese, non succede ma nulla. Ma questa volta è successa veramente una cosa incredibile, come siamo tutti lì appostati come corvi bianchi, però, perché i furgoni sono chiari, sono sempre bianchi, sono quelli delle televisioni, come mai? Corvi bianchi, esistono i corvi bianchi? Magari sì. C'è l'elefante bianco, c'è il rinoceronte bianco, c'è la balena bianca, Moby Dick, allora ci può essere anche, però, un bel furgone nero, ma quello è più funebre, capito? Serve per portare i cadaveri al cimitero, eccetera, perché poi si possa fare tutti i servizi. Una cosa poi da vomitare, una cosa incredibile, cioè, il TG1, questi TG importanti, danno queste cose in prima notizia, mentre il TG della 7 di Mentana la relega più in basso, più in là. Ieri, per esempio, aveva Saviano, una lunga intervista a Saviano per questa censura che la RAI sta tentando di fare su questo programma, e alla fine non gli è rientrato il servizio su... non mi ricordo mai il paese, sono lo zio assassino, eccetera. Non ha fatto, perché tanto lo fanno tutti, e ha fatto delle scelte giuste, no? Perché c'è questo programma in Rai che dovrebbe essere fatto da Fazio e da Saviano, quindi Fazio è un conduttore esperto, no? Fabio Fazio, di sinistra. Vabbè, è tutto programma di sinistra, ovviamente, no? Saviano, scrittore di grande successo, certamente, Gomorra e via, quindi quello, lo scrittore che va in giro con la scorta perché è stato condannato a morte dalla mafia, sai com'è, non è o la camorra, vabbè, quindi è tutta una cosa così. Poi ospiti Benigni fa il suo intervento, 250.000 euro. Senti là, ma sì, va giù, no? Poi Paolo Rossi, arriva un premio Nobel, altri 250.000 euro per mezz'ora e così via. Okay. Il buon Masi, direttore generale della RAI, dice questo programma non sa da fare, chi l'ha detto? L'innominato, che, no, Don Rodrigo, che sarebbe, Don Rodrigo è l'uomo asfaltato, no? Berlusconi, cioè praticamente questo programma non sa da fare. Masi, che è una pedina berlusconiana, dice, come, a cosa ci si attacca? Ai lili di Lallo, attacca ai lili di Lallo, e che tu fai? Andiamo su compensi, devo sospendere il programma per vedere questi compensi se sono adeguati, eccetera, eccetera. Al che Benigni e anche gli altri hanno detto, va bene, pur di fare questo programma si viene gratis. No, per dire, no, tanto gli mancheranno soldi a Benigni, no? Se può anche permettere di fare un'alzata di testa. Però poi hanno trovato altre cose. A questo punto è intervenuto il presidente della RAI dicendo io sono garante della messa in onda di questo programma. Insomma, pare che poi vada. Ma ieri, durante questa lunga intervista che nel telegiornale La 7 ha fatto Mentana a Saviano, sono venute fuori tante cose. Saviano non l'ha mandata di dietro, perché tanto lui già condannato a morte, tanto una più una meno bali, no? Insomma, è orribile, però brutto che si perpetri questo sottile veleno della censura, no? Che entra di qua, di là, di su, di giù, cercando scuse. Ma la cosa migliore sarebbe stata, come ha detto Saviano, diteci, questo programma non è adatto, non ci interessa di farlo, quindi non lo facciamo per questo, perché non lo vogliamo fare, perché la RAI può decidere, no, se fare un programma o no, cioè non, siamo convinti che non abbia audience, insomma, cioè Benigni che non ce l'abbia, vabbè, però insomma, ma andare a cercare le scuse, i compensi e questo e quell'altro, siamo proprio nella merda, proprio una merda mediatica, sì, è brutto, è veramente brutto, mi dispiace dirlo, ma mi dispiace, la RAI è veramente brutta, ma brutta soda, la RAI, poi è vecchia la RAI, prima si chiamava Eiar, perché Eiar, alala, Eiar, poi diventò RAI, come i ragli dell'asino, RAI, ma che fa con queste cose davanti io? Ma che si vuole levare sta roba dai muro? Ma visto che sono sul muro? Ma scusa, ma chi è che mi ha messo queste cose sul muro? Cioè, fa vedere anche l'uomo invisibile, ora sempre invisibilmente, guarda. È qui, sai, è qui. Voi non sapete, ma è qui, io lo sto toccando. È qui, questo è il naso, lo sto toccando. È invisibile, è anche nudo, quindi non si vede nemmeno vestito. Cioè, io sto dietro a questa roba. Certo, qualcuno l'avrà fatta, no? Io non lo so chi l'ha fatta, l'ha fatta, insomma, l'Annusi, chi l'ha, ecco. Dunque, guarda, leggiamo qui, G, hai mai pensato di farti un bagno nella formaldeide? Noto un aumento di rughe. Senti, a questo punto, alla fine ti elimino dal programma. aumento di rughe. Io non sono, anzi guarda, sono un liscio, guarda come sono liscio. No, la formaldeide tu c'entra te, e anche prima di tempo se tu continui così. No, in effetti per l'età che ho credo di stare abbastanza bene, peraltro l'età ce l'ho, e quindi le cascaggini, certo le cascaggini, c'ho le rughe, c'ho le galline, che c'ho... così sono arrivati i cinesi. No, ragazzi, me lo metto, dai, su, dai. Insomma, vabbè, ovviamente, sai, ognuno può dire quello che gli pare. Io mi espongo, mi faccio vedere e so benissimo di avere un'età che è molto più vicina a... Cazzo, se ci penso, sono più vicino a... agli 80 che ai 30. Molto più. Vediamo, sono più vicino agli 80 che a 40. No, anche, oh mio Dio, non è possibile. Vai, dai, via, insomma. E la guardia media e la formaldeide, vuoi un po' di cazzo per capire un pochino ancora la situazione di molto dura, tu sei di molto finocchio, no questo è vero, e ora continua a vedere, scherzo, sì, vero, poi, fra l'altro giorno ti ho visto per sbaglio a pomeriggio 5, no, ho visto, no, io non c'ero, ho visto per sbaglio a pomeriggio 5 a Mandalire, e non aveva rughe, neanche una, vedi? Lo vedi? Io a Mandalire gli ho toccato il culo e ti posso dire anche diversi anni fa aveva il culo di molto moscio, ecco, quindi insomma, quindi credo che meno male, ma le rughe ragazzi ci vogliono, il segno della vita, la vita ti passa sul viso e ti lascia la sua impronta, un'impronta che se tu non ce l'avessi non saresti umano, o saresti rifatto, ma se sei rifatto non sei più tu. Hai visto queste persone che gli vende gli occhini anche a Berlusconi, a Emilio Fede, si fidano, capito? Cambiano i lineamenti, o se si rifanno il naso, ecco, per esempio il direttore generale della Rai Masi si è rifatto il naso, c'ha una faccia larga, si è un nasino, perché gli uomini non si possono rifare, sono degli attori che secondo me hanno il naso rifatto. Sì, aspetta, fammene vedere in mente uno, no, perché io ce l'ho in mente la faccia, non mi viene il nome. vabbè, mi verrà, però ce ne sono. Io preferisco quelli che si tengono il naso loro, e anche le attrici che si tengono il naso loro, bene o male, perché poi insomma funzionano meglio anche come attrici, no? Sì, meno finte sono e più Oscar prendono. Per me è un pochino rifatta, ma dove l'ha incontrata? In che anno? Era avanti Cristo, insomma. Era avanti Cristo, avanti lì. No, okay, dobbiamo fare raccontare un'altra volta. Allora, I love rock and roll. Eravamo, perché io poi questi personaggi sono tutti conosciuti nei retro bottega, capito? No, bottega nel senso nei retropalchi, dietro il palco, dietro le quinte di qualche spettacolo a cui partecipavo anch'io, proprio all'epoca del Tommy, quindi siamo ai primissimi anni 80, ovviamente. Eravamo dietro le quinte, c'era un sacco di personaggi che non era la stessa volta in cui ho conosciuto Vasco Rossi, quella volta stessa avevo conosciuto Mia Martini, insomma diverse persone, insomma. Ma un'altra volta ancora era un spettacolo presentato da Amanda Lee, che presentava noi cantantini, cantantoni, c'erano anche cantantoni, certo. Io volevo tanto conoscere, per esempio, la Ruggero, no? Sì, perché poi no, l'avevo già conosciuta prima, perché nella mia prima radio avevamo organizzato una serata allo Space Electronic a Firenze, con i Mattia Bazar, no? E quindi l'avevo già conosciuta, ma di striscio, così, perché insomma io ero andato lì, l'avevo vista un po' nel camerino, ma senza, è molto piccolina, la cercavo perché sapevo che c'era Mattia Bazar, la prima formazione, quella dove c'era anche quello che poi è morto, dove c'era lei, eccetera, proprio la formazione tipo, la migliore, di Mattia Bazar con Antonella Ruggero. Cercavo Antonella Ruggero, la voglio risalutare perché insomma dopo quella volta volevo, la cercavo così, oh, l'avevo qui davanti e non me ne ero accorto, era qui, c'era un cesto di capelli, ma tanto, molto larga, allora aveva proprio una fosa di capelli un po' crespi, ecco, e io non l'avevo, insomma era così bassina, pensa, io non sono un gigante, ecco, cioè Berlusconi dice di essere alto come me, ma sentivo dire Berlusconi, sono alto come il G, sì, no, dice, sono alto 1,70 m, dice Berlusconi, no? Quindi alto come me, che si posso fare? Bene, no, male, va bene, che scarpe c'ha? Io sono le scarpe bassine, ma insomma, in ogni caso, ma non lei, deve essere qua da qualche parte, avevo visto i suoi colleghi, ma lei, ce l'avevo qui, davanti. Guardate, vabbè, però quello stesso anno avevo appunto anche Mandalir, che stava lì dietro le quinte, che presentava, c'era la rettore, no? Sì, stava là, l'ho già raccontata, Mandalir stava parlando con la rettore, tutte e due piuttosto alte, una perché è una donna alta, l'altra perché è un ex uomo, e quindi insomma lì eravamo un po' sparpagliati, lì, no? Sì, c'erano diversi cantanti famosi, no? O che sarebbero diventati vie più famosi, no? Sì. Niente, mi è capitato di toccare il culo ad Amanda Lear, e cioè, sai, col dorso della mano, lei stava parlando con la rettore era tutta fasciata con dei pantaloni stretti, gambine secche, pantaloni argentati stretti, vabbè, e Amanda era con pantaloni anche lei, ma più larghi, diciamo, più, come dire, stretti qui a, in vita e sulle, sui glutei, ma poi si andavano un po' allargando, una cosa così. Insomma, alta, certo. No, niente, c'era a un certo punto c'era parecchia gente, c'era un po' di, sai, nei retropalchi si accumula un po' di gente, e io avevo le mani così, c'era la mano, la classica mano morta, no? E praticamente la mia mano è andata a cozzare esattamente col culo di Amanda Lear, e io sinceramente non l'ho levata, perché volevo sentire, maschile o femminile fosse, lo sentire. Ho sentito un mosciume, ma un mosciume, una cosa che era come una gomma, una gomma piuma, madonna, ho detto, sai, i culi, se sono un po' sodini, meglio, no? No? Che in fondo allora, nell'81, non era così vecchia, insomma, ora sono passati parecchi anni. Era una donna, sì, non più giovanissima, certo, ma nemmeno, era una donna nel pieno del suo essere maschile, insomma, no, maschile, ma no, insomma, femminile. E per un po' ho tenuto la mano, lei non se n'è fatta né qua né là, non ci ha fatto caso, pensava che fosse, poi fosse anche accorta della mamma. Per cui l'ho tenuto un po' lì e ho fatto i miei ragionamenti, un po' sconvolto, e pensavo, sto toccando il culo ad Amanda Lear, io sto toccando il culo ad Amanda Lear. E nello stesso tempo dicevo, cazzo come le moscio, come le mozzo, cazzo, davvero, è così, è tutto lì, io praticamente con lei non ci ho nemmeno parlato, sì, poi lei presentava, quindi mi ha presentato, però non ci ho parlato in realtà lì dietro, ma però c'è stato questo contatto che mi ha dato quest'idea, cioè, ammazza come ce l'ha moscio, perché poteva averlo anche, sai, bello sodo, no, aspetta, vorrei sbagliare occhiali qui. Dunque, Battiato si è rifatto il naso, era più bello prima, comunque anche perché sembra troppo finto. Sì, ma non mi sono accorto io, ti dico che molti non si rifanno il naso solo per un motivo estetico, ma anche per salute. Non si rifanno il naso? Turbinati nasali, ipertrofici, deviazioni del setto e così via. Io potevo rifarlo, perché io ho il setto deviato, sì, no, ho il setto deviato. Cioè io ho proprio questa cosa, che di qua va un po' verso la mia destra e poi torna un po' verso sinistra. Cioè è storto, cioè il naso brutto, storto e anche lungo, devo dire. Potevo accorciarlo, farlo diventare dritto, dritto e respirare anche meglio, perché io in fondo respiro con una sola narice. Respiro con questa, perché questa, guarda che non è mica... Con questa pochissimo, è pochissimo. Quindi se io prendo un raffreddore e mi si tappa il naso, specialmente questa con cui respiro, il maiala, capito? Però insomma, malgrado questo, l'ossigenazione c'è. Io avrei avuto l'occasione proprio per una malformazione mia, congenita, insomma, congenita, dalla nascita. Ecco. Però, senta, andare sotto ferri, io sotto ferri non ci sono mai stato, nemmeno sopra. Insomma, voglio dire, io preferisco di no. Beh, sono io, sono così, sono fatto così e così rimango. Bello, brutto, penso che bello una secca. Mi dice Marco Masini, ma rifatti i capelli come me, è un metodo americano, te li appiccicano sopra, non vengano via, è vero, non vengono via, non vengono, c'è una cosa proprio fantastica che ti impedisce, poi te li puoi levare con un sistema, insomma, cioè non è che per levarli, la sera te li levi, li metti lì, che ne so, ho detto no, ma perché, guarda, un po' alla Frankenstein, ma ce l'ho, insomma, o alla Dario Argento, non so, vabbè, che poi io in realtà non vado mai dal parrucchiere, e no, anche questo è un particolare che va detto, io non so, forse da quando ero ragazzo, ecco, odio andare dal parrucchiere, a mettermi lì a aspettare il mio turno, poi quando tocca a me bla bla, a parlare, perché questi parlano, parrucchieri parlano, un po' noglioni, io ne so poi la pelle, me li tagliano a me, con uno specchio così, di dietro, e poi davanti, insomma, si può, ma anche davanti, perché poi si allungano, arrivano fin qui, e non va mia bene, meglio siamo più corti, sì, certo, e quindi io me li faccio a me, beh, taglio da me. Sposati e ti risparmio. Anche sta lì, mamma mia, sta lì a aspettare, sta lì a farsi tagliare, a farsi mettere le mani in testa da un uomo, ma per carità di Dio. Certo, quando appunto facevo il cantante, sì, feci il disco, mi facevo la permanente e il colore, avete visto su YouTube, andate a cercare Tommy su YouTube, ma certo, c'è scritto Tommy, c'è scritto anche versione ufficiale, perché ci sono le mie immagini di allora e si vede che insomma un po' tutto, sì, ma insomma sono inguardabile in quelle foto. Anch'io a luglio dovevo essere operato di rinosetto turbinoplastia, che cazzo è? Ma ho rifiutato per l'anestesia generale. Brr, che paura, beato te che non spendi niente. Io 60 euro per la permanente. Allora sei gay? Io lo facevo per scena, come dire, per avere una specie di immagine, no? Perché allora andavano i cantanti un pochino. E se lo fai come un ragazzo che si fa la permanente. Ma vabbè, oh, ognuno. C'ha anche le sopracciglia, ribble le sopracciglia, quelle tutte fatte a donna. Ma no, meglio, guarda, basta, sigla.
I gatti fanno miau, e io ti dico ciao, tu che vieni qui, mi dici hey, ciao, sì. Dall'Africa Macao, tutti diciamo ciao, ci salutiamo così. Ciao, un semplice saluto, sembra banale pure un dito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao, ci. Persino nell'Aidao, dao, la gente dice ciao, e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Trocati di cacao, ci troviamo un ciao, noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao, ci. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao, ci. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, ciao, ci, come va?
Ora, mentre stavo andando sta sigla, prima ho detto sono più vicino agli 80 che ai 30, beh insomma facile, sono più vicino agli 80 che ai 40, ora ho pensato che sono più vicino agli 80 anche che ai 50. No, davvero? Oh. Fammi pensare, sì. Sono più vicino agli 80 che ai 50. Come sono contento, eh? Mi sa che mi ci vorrà davvero la formaldeide. Ma allora... No, aspetta, perché sto sbagliando. Mi piaceva questi. Visto che i miei capelli non avevano una bella forma, ho pensato di farmi la permanente e devo dire che sto bene con i capelli ricci. E perché devo essere omosessuale? Perché sì. Perché te, anche se tu non lo sei, lo devi diventare. perché io voglio un omosessuale fisso che mi segua sempre tutte le sere, sì, perché il mondo gay è importante il mondo gay, tra poco non c'entra niente il mondo gay, no, però come ho annunciato su Facebook, su Facebook, darò lettura della prima parte, perché siamo in zona porchesie, no? Ieri abbiamo avuto merda dolce e profumata, fresca, pencacata. Io ti guardo e poi ti annuso, sembri cioccolato fuso e così via. No, era io ti ammiro e poi ti annuso. Vabbè, dicevo, effettivamente mi va di recitare qualche porchesia. Oggi, dal mio secondo libro, che si intitola Cazzate Galattiche, e questo è il Tarzanacchio, guarda, questo è il Tarzanacchio. Allora, siete? Sì, vabbè, insomma, io qui ho scritto un piccolo poema, goliardico ovviamente, le porchesie mie non sono certo leggere, vero? Questo piccolo poema si intitola La Divina Trombata. In seguito, questo libro è del 96, in seguito, parecchio in seguito, anni dopo, qualcuno ci ha scritto un libro proprio con questo titolo, un libro in questo intitolato Cazzate Galattiche, dentro c'è La Divina Trombata. Qualcuno sì, ha scritto un libro La Divina Trombata, ma guarda te, è proprio uno toscano, ma guarda te, ma chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, I love rock and roll. Che guarda, tanto mi vengo, sei. Vabbè, dai, bellina, no? Certo. E questa, la mia Divina Trombata, è un poema in due parti. La prima parte si intitola, perché riguarda, che cosa? La creazione dell'uomo e della donna. Perché Dio ha fatto tutto, e l'ultima cosa che fece l'uomo, e poi la donna. Quindi la prima parte che declamerò stasera, da quel libro lì, si intitola Adamo il segaiolo. La seconda parte invece, che farò domani, che è il seguito, no? Si intitola Eva la porca. Ecco, quindi, no, sono belline, sono molto belline. Ti racconta le vicissitudini di questo personaggio che viene fatto da solo e c'aveva un po' di necessità corporale, insomma, effettivamente allora il Dio pensò di fare anche la... ma insomma, messo come l'ho messo io, pesante. Oh, io mi ricordo una volta, ero a Lirica Maiore, mi sembra, sì, c'era una manifestazione interessante, una manifestazione Lido Festival, sì, si chiamava, e fui chiamato per partecipare come ospite, poi avevo i miei libri, pensa, io riuscii a vendere più libri di una scrittrice famosa, là, talmente famosa, vabbè, insomma, sì, davvero, i miei andavano a Ruba, erano usciti da poco, quindi... E io, dopo essere stato intervistato su questo palco all'aperto, c'era tanta gente e c'erano anche altri che dovevano intervenire dopo di me, tra cui una corale. Prima cosa io piglio e leggo Adamo e Segaiolo, no? La gente scandalizzata, c'erano delle donnine che salzavano e andavano via, poi andavano più là e continuavano ad ascoltare. E questi però, quelli si incazzarono di più, che si incazzorno, o come si incazzorno, furono quelli della corale. Questa corale che doveva intervenire dopo di me, ma siccome io, insomma, facevo un po' il gioco quella sera, gioco nel senso che il presentatore, che era il buon Dio, un amico che mi mise anche nel programma I Grandi Toscani, sì. E allora quindi si fece un po' lunga, perché la cosa era carina, ci si divertiva, anche in questa intervista è stata abbastanza lunga, ci siamo divertiti, lui faceva domande, una cosa spiritosa, e poi alla fine c'era da fare questa cosa, cioè faccio una cosettina, la faccio, leggo questa porchesia, no? Questa prima parte. Poi lesse anche la seconda parte, e quindi è stato anche in là, perché vedevo che la gente, alcuni erano ganzo, altri erano scandalizzatissimi, perché ci vedeva bene il pubblico. E quindi mi piaceva continuare, arrivare fino in fondo, rompere gli schemi, no? Ma quelli che si incazzarono, poverini, furono quelli della corale, perché la corale, sapete le corali? Che palle, le corali, che palle. Le corali son dei cori, insomma, no? Che si chiamano corali? La corale di quel paesino, di quell'altro. Questa corale, cioè, erano tanti, uomini, donne che cantavano, no? Però era tardi, si era fatto tardi. Un po' di gente ne andava via perché io avevo detto cose troppo pesanti. E quindi, praticamente, quando arriva il momento che io smetto, chiudo il mio intervento, questa è la corale che già erano lì sotto il palco, che protestavano, che mugugnavano, che insomma facevano casino anche, no? E io non sapevo perché, io pensavo che fosse perché non gli piaceva la mia poesia, porchesia, in realtà era perché loro almeno si ribellavano, perché dovevano essere entrati molto prima, che so, un'ora prima, no? Ma in genere. Insomma, si rifiutarono dopo di fare il loro numero, dissero per protesta noi andiamo via. Io non so dove vado, combino guai agli altri, a volte anche a me, però insomma devo dire che, aspetta, bisogna che mi alzi un po' di più per evitare di essere dentro a questo, fai vedere così, un po' meglio, eh? No, perché poi non so chi l'ha, perché non va via. Quella della corale fu bellissima, insomma, veramente come andarono via tutti sdegnati. Ce l'avevano con me, ma soprattutto ce l'avevano col presentatore, che era anche l'organizzatore, no, in realtà, e che praticamente aveva tenuto troppo a lungo questo ospite, oltretutto scandalizzati anche loro, perché dice, tieni questo qui che dice un sacco di parolacce e invece fa sentire la corale, eh? Due palle, la corale. Ok, questi cori, sai, per carità di Dio, insomma, vabbè, in ogni caso questa porchesia qui, soprattutto, l'ho fatta altre volte, ma soprattutto mi ricorda questa occasione qui dove ci fu scandalo e nello stesso tempo ci fu apprezzamento, perché ho sempre diviso il pubblico, e questi poveracci che poi avevano anche ragione, però non sapevo nulla, non sapevo che ci fossero dopo di me, quindi fosse... Io stavo a quello che diceva il conduttore diceva, beh, allora chiudiamo il discorso. Invece non lo diceva perché se andava avanti bene. E che tu puoi fare? Oh, dunque, sì, a volte mi sembri un po' imbecille, ma non ti preoccupare, non ti elimino da Facebook. Stasera tu devi anche un po' bevuto, ecco, vabbè, d'accordo, allora per stasera non ti leggo più, ti elimino io, non ti leggo più, quindi non scrivere più, io ho questa possibilità, non ti leggo più, perché stasera non sei in te, sei un po' di fuori, vabbè, quindi tra poco io leggerò questa prima parte di Adamo il segaiolo della Divina Frombata. Prima però, il foglio era al contrario. Voi sapete che abbiamo uno sponsor, ma non è uno sponsor, è un amico. Chiaro? Mettetevi bene in testa questa parola, l'amico Studio LM, Studio LM. Studio LM, vi deve entrare in testa, Studio LM, ho saputo, perché me l'hanno fatto sapere loro, che LM sono le iniziali dei cognomi dei due titolari. Ovviamente io non vi dico i cognomi perché dovrei dirveli, no. Ora so cos'è LM, ci basta, no? Ci basta, LM. I nomi Antonio e Chiara, perché essendo amici, e si appellano per nome. O signor tale, signora tal'altra, no, basta con queste cose qua. Antonio, Chiara, Antonio, Chiara. Allora, studio LM, studio LM. Cioè, ma è che studia adesso? No, come che non studia? Ha già studiato, è gente che ha già studiato per fare che deve fare. Però si chiama studio, convenzionalmente sono studio legale, siamo studio, anche qui dove siamo noi si dovrebbe chiamare studio. In realtà è una saletta deliziosa, antica, vedete gli archi, no? Gli archi, vedete gli archi? Quindi allora, studio LM, in realtà andate a cercarlo su Facebook e soprattutto andate a chiedere l'amicizia. Studio LM, amministrazioni condominiali. Ora, condominiali non viene da condom. No, ve lo voglio dire, perché cioè, ecco, perché sennò uno dice, ma che studiano? No, i condomini e i condomini sono quelli che abitano nei condomini. I condomini sono quelli dove abitano i condomini, ecco. Sì, è giusto, basta cambiare l'accento, e quindi il condom non c'entra niente, anche se ogni condomino all'interno di un condominio è liberissimo di usare un condom quando ne ha la necessità. Giusto? Giusto, ecco. No, queste sono cose basilari che bisogna dirle. Vi ho detto che questa non è una pubblicità, cioè io uso gli sponsor e le cosiddette pubblicità per fare lo stesso spettacolo. Quindi studio LM, questo io vorrei vedere la gente che per strada forma dei cortei fitti per gli organizzatori, 100.000 persone per la questura. 1.000.000 addirittura la questura, questa volta aumenta perché anche la questura si mette lì a fare studio ML. No, scusa, ho sbagliato. Studio LM, capito? Ecco, anzi, guarda, io voglio fare una cosa. Basta con questo. No, io voglio cancellare questa roba qui. Voglio cancellare questo. In un gesto. Un solo gesto, queste cose che sono scritte qui spariranno. Via! Sono un mago! Sì, però perché le ho fatte sparire? Perché io voglio scrivere. Ora, ciò scrivo. Studio LM, guarda che roba, guarda che possibilità, noi abbiamo degli effetti speciali fantastici, studio LM, ma che tu vuoi di più? Allora però diciamo che fanno, la cosa più importante secondo me, quando si deve parlare di uno sponsor, di qualcuno che dobbiamo pubblicizzare, è il nome. Deve entrare in testa, deve entrare, quando entrate anche fra un po' di tempo, cioè, sì, questo però l'ho già sentito, deve essere Ganzi, perché l'ho sentito parlare, l'ho sentito parlare anche bene, no? Capito? Il nome è importante, che entri, studio LM, va bene? E poi ho scritto io, LM, più che averlo scritto, vuoi anche che aggiunga un altro colore? Sì, anche giallo, dai, sì. Sì, insomma, vabbè, era meglio prima. Dai, vabbè, anche così. Studio LM. Sono professionisti, ma professionisti veri, professionisti che ti assistono, e c'è bisogno di essere assistiti, perché in certi frangenti c'è da pigliare anche delle sole, come direbbero a Roma, delle fregature, dei bidoni. Loro hanno tutto l'interesse che tu non abbia delle sole o dei bidoni, perché? Perché ovviamente lavorano per te, quindi vogliono fare il meglio per te. Quindi tu vuoi vendere un appartamento, un fondo, cose commerciali, cose private, vuoi vendere civile abitazione, vuoi comprare, vuoi affittare, prendere in affitto, vai da, anzi, contatta lo studio LM, perché oggi, sai, si va, uno ci va, vado in via Agnoletti 7, via Agnoletti 7, a Prato, attraversa via Bologna, sì, certo, certo, vai lì, però, prima, c'è anche un numero telefonico, sai, che io non ho mai detto, 0574, paraponsi, ponsi, po. Poi dopo 18, 23, 8, 65, non viene molto bene, ma insomma, allora 0574, 182, 200, sì, buona, aspetta, ricomincio, 18, 23, 865, ecco, questo è già un numero, comunque lo trovi, vai su Facebook, lì trovi tutto, anche le fotografie, anche le facce, vedi le facce, dici, sì, di queste persone mi posso fidare perché sono studio LM, LM, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, LM, LM. Bene, allora ti assistono in tutto e per tutto, quindi locazione, eccetera, eccetera. Per esempio, il call center per guasti tecnici urgenti, c'è a vostra disposizione un call center 24 ore su 24. Le rate a domicilio, per la discussione delle rate condominiali, effettuano anche servizio a domicilio, perché dice, passa, guardate, è una, questo fra le tante, piccole, fra le tante cose che loro fanno, cioè tutto, tutto. Quindi voi prendete contatto, fatevi gli amici su Facebook sono così, studio LM, amministrazioni condominiali, io sono già amico, io sono già amico, all'occorrenza, se dovessi, anche se io sto a Firenze, che vuol dire, se dovessi, io mi rivolgo allo studio LM, studio LM, 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 va bene? Ok? Quindi su Facebook, studio LM, amministrazioni condominiali e poi insomma tutto il resto, insomma tutto il resto è noia. Lo studio LM è vita, perché che vita fareste? Voi siete pesci fuor d'acqua, perché loro hanno un acquario nel loro studio, nel loro ufficio, hanno un acquario. Sì, perché? Perché quelli che vanno da loro stanno bellini in un acquario, belli curati, di mangiarino gli arriva, quegli altri sono pesci fuor d'acqua. Sono pesci fuor d'acqua quelli che non si rivolgono allo studio LM. Bene, allora continuiamo allora il nostro programma, salutando ovviamente Antonio e Chiara che sono lì che ascoltano, sono lì che ascoltano, ma hanno già fatto i complimenti per come conduco questa, questa campagna pubblicitaria, hanno già fatto, mi fa piacere. Oh, dunque, ora però penso che si possa con un gesto magico far sparire queste due lettere meravigliose. Luna e mare, eh? Che c'è di più bello? La luna sul mare, LM. Via! Andati. Ne riparliamo domani. Bene, a questo punto credo che sia arrivato il momento. È tanto che non la leggo questa cosa qua, eh? È tanto. Chissà se me la ricordo. La divina trombata. Ci avevo messo il segno, vedi? Questo e allora il tarzanacchero e qui sul retro è proprio il tarzanacchero su, sulla liana, vedi? Questo era verde, il primo era rosso, disegni della Cristina Francesconi, brava, e poi dentro ci sono molti disegni anche di grandi fumettisti che sono stati così gentili da voler interpretare i miei personaggi. Aspetta che rimetti il segno, sennò poi lo perdo. Guarda, maresciallo Bamburi della squadra immobile, vengo le righe col bianco, questo io, maresciallo Bamburi, ah, sono tutti e due marescialli Bamburi, due fumettisti, uno è Mirko Maselli e no, questo è il professor Ennio Spargo Goccia Bianca, e l'altro è, no, è sempre Mirko Maselli, è sempre Mirko Maselli. Quindi Andrea Camerini ha fatto i Soccoglionchi della Sexy Doll Italiana e il bambino Simone. Guarda, Soccoglionchi, Lo so, devo stare un po' lontano, non so se si riesce. Questo qui è il bambino Simone, questo Andrea Camerini. Mentre Umberto Fizialetti, che prima o poi farò venire qua, ha fatto... Fizialetti fa anche Lupo Alberto, ha fatto il Mago Iago, e Daniele Caluri ha fatto... Che ha fatto? Sempre il Mago Iago. Sì, due maghi Iaghi, interpretati da due ottimi fumettisti. Poi qui abbiamo Bruno Ramella, che mi ha fatto il Grezzo, e anche Mirko Maselli, che ha fatto il Grezzo, anche lui. Due interpretazioni di Grezzo. Sono il Grezzo e il Puzzo di Lezzo. Poi vediamo qui, mi piace rivedere queste cose, tanto non le rivedo. Abbiamo Suor Cammella delle Carmelitane in ciabatte, di Daniele Caluri, e Paolo Campinotti, la stessa cosa qui, Caluri e Campinotti, guarda. Suor Cammella delle Carmelitane in ciabatte. Sono bravi, sono ottimi. Giulio Piccininno mi ha fatto l'inculino nel piano di sotto, e Andrea Camerini anche lui l'inculino. Piccininno e Camerini, ecco qua. Guarda che sono libri fantastici questi, non sono miali bruci che ho fatto io. Daniele Caluri mi fa Guglielmo Passeri, eccolo qui.
Già creato l'ape, due ami e tre pormi.
Sì, poi tutto il libro, come anche il precedente, illustrato dalla Francesconi, dalla Cristina. Questo è l'illustrazione di come farsi le seghe senza mani. No, ragazzi, chi non ce l'ha sti libri qui perde molto, perché io devo dire che tutte le volte che li prendo in mano godo, tutte le volte che lo prendo in mano godo, come mai? Va bene, dai, cerchiamo di leggerla senza occhiali. È scritto piccolo, la divina trombata. Allora, ovvero nel mezzo del cammin di nostra fica, poema immortale dell'incommensurabile G, che Dante gli fa una pippa. Ecco, questa è una roba molto goliardica, ovviamente. Parte prima, Adamo il segaiolo. Stando tutto solo Adamo sulla terra, vide un ramo che spuntava dal suo tronco, e poiché non era monco, se lo strinse nella mano, agitandolo pian piano. Fu sorpreso e disse: cazzo! Gli piaceva assai l'andazzo, tanto che aumentò la rena. Ma ti immagini la scena, uno spruzzo all'improvviso gli bagnò persino il viso. E lui, leccandosi la sbroda, disse: buona, bella moda, e ricominciò a menare, tanto niente aveva da fare. Fu così, non fa una piega, che l'uomo inventò la sega. Ma era ben giustificato. Lui era solo nel creato, neanche un culo, una cicala, né una troia, una maiala. Una volta, poveraccio, lo infilò dentro un crepaccio. Per lui era troppo largo e gli ciondolò in letargo. Un'altra volta, era gennaio, lo infilò in un formicaio. Ma le perfide formiche, stronze ancor più delle fiche, gli mangiarono mezzo uccello. Che sciagura, che macello! Il signore, assai incazzato, disse: stupido sbadato, l'era buono, funzionava, e tu ti fa mangiare la fava. Guarda, te ne fa uno nuovo, ma se ancora ti ritrovo a infilarlo dappertutto, te lo stacco io di brutto. Egli modellò un uccello del suo primo ancor più bello. Poi pensò: ma sì, siamo buoni. E gli aggiunse anche coglioni. Ora, Adamo era perfetto, tranne un piccolo difetto. Lui da sé come poteva procreare con una sega quello stronzo di Caino? Non poteva, poverino, senza un bel paio di mele, fa quel bischero da bele. Impossibile, ragazzi, senza fiha l'eran cazzi. Tutto attorno, a vista d'occhio, non trovò neanche un finocchio, neanche un frocio, un travestito. E si mise in culo un dito, Ehi, esclamò, chi è che mi tocca? E si mise di son bocca. Sciucciò là in mezzo all'erba e poi disse, sa di merda. E passavano le giornate tra scoperte e non scopate in quell'ubertosa valle. Sì, però, che par di palle. Il signor fece, madonna, mi scordai di far la donna. Se no è povero ragazzo, e che gli ho fatto a fare il cazzo? E di notte, come un ladro, lo si vede anche in un quadro, gli rubò una costoletta, secca secca, stretta stretta, e con la sua tecnica antica, stretta fece anche la fica. Risvegliossi Adamo in frega, pronto a farsi un'altra sega, ma un odor di pesce marcio lo attirò verso uno squarcio. Disse, ho questa qui, chi l'è? Poteva farsi anche il bidè. Le toccò pian pian le terga e gli sussultò la verga. Le leccò un pezzo di cioccia e il suo cazzo fu una roccia. Così Adamo il segaiolo capì di non esser solo e urlò quanto più poteva.
Oh, qui si tromba, porca Eva!
E questa è bellina. No, è bellina, guarda, è bellina anche a rifarla dopo tanto tempo. Non perché l'abbia scritta io, ma è bellina. È tutta. E non è nemmeno volgare, perché la volgarità è ben altro, è ben altra, effettivamente. Quindi questa è la prima parte, perché poi non si ferma lì. Domani avremo Eva la porca, che è il seguito di Adamo il segaiolo. Perché vedremo tutto quello che tenterà e farà, tenterà di fare e poi farà con Eva Adamo. Insomma, questo è il periodo da solo, poi dopo, insomma, io credo che insomma queste cose diano soddisfazione, esistono, le ho scritte io, poi io scrivo la Divina Enoteca è un'altra cosa, no? Che ora mi viene a mente anche la Divina Enoteca, capito? Altri amici, la Divina Trombata in questo caso, beh, si può anche dire trombare il vino, per cui guarda, insomma, siamo lì, e poi viene fuori un libro di questo che faceva il conte, Uccione, qualcosa del genere, lui ha fatto un libro, la Divina Trombata, va bene, l'avevo scritto prima io, non un libro, ma un poemetto che sta qui dentro, in Cazzate Galattiche. Anche bello questo, perché io lo feci fare questo libro con delle pagine belle toste, e dove ci sono i disegni dei fumettisti le pagine sono un po' più grosse, davvero, voglio proprio una cosa più grossa, cioè, vedo nulla. che sfoglio, non vedo nulla. Vabbè. Beh, insomma, uno scrive, poi legge. Lo scrittore può anche leggere. Cioè, le cose scritte da uno scrittore, lette dallo scrittore stesso, forse hanno più valore che lette da un attore qualsiasi, no? Certo, perché uno le scrive in un modo e le sente in un modo, quindi poi, come fossero poesie o anche prose, così come le sente mentre le scrive, le legge come le sente. No? Dipende. Non tutti gli scrittori sono anche conduttori, no? Cioè gente che parla per mestiere, che parla anche per piacere, soprattutto per piacere, perché questo credo che sia un lavoro, un mestiere, che o lo fai per piacere, capito? Cioè, o viene male, lo fai tanto per farlo, te lo devi fare perché ti piace. E se ti piace, forse viene bene. Perché può venire bene un mestiere di questo tipo? Cioè, intrattenere le persone parlando, semplicemente parlando, no? Non è mica semplice. Alla radio, in TV, sulla web TV, tutti i programmi parlati. Devi dire qualcosa che interessi la gente. Cos'è che interessa la gente? Prima cosa, quello che interessa a te. Cioè tu metti sul piatto le cose che ti interessano. Ti interessa un argomento, per esempio gli UFO. Ho sempre avuto interesse per gli UFO. Ho tanti libri. Ho veramente una biblioteca ufologica sterminata, che purtroppo è ridotta a stare in un armadio, perché non la metto. Ho seguito il problema, il fenomeno, passo passo, dal ragazzino, quando si chiamavano dischi volanti, e gli extraterrestri si chiamavano marziani, poi sono chiamati extraterrestri e poi alieni. Quando i dischi volanti erano fatti a disco, si poteva lanciare un coperchio, un piatto, una bacinella per l'aria, faceva una fotografia, un disco volante. Erano tempi eroici in cui si vedevano le fotografie sui giornali di omini che stavano così, indicavano, ero lassù. Che bello. Dopo è diventato meno affascinante, meno bello, più, come dire, tecnologico. Sono sorte riviste, congressi, alla fine prima fuori anche il guadagno, perché alla fine fuori. Allora ha perso molto di questa primitivo fascino, questa atmosfera primitiva, cioè quando i dischi volanti, flying saucers, cioè i piatti volanti, i sottopiatti volanti, come li chiamavano in America, beh, effettivamente erano il mistero, erano la speranza. Perché questo arriva dopo la guerra? A parte che io sono un grande cultore della clipeologia, cioè lo studio prima dei dischi volanti, prima dell'era moderna ufologica, che inizia nel 1947 con l'avvistamento di Kate Arnold. E li chiama Flying Saucers, e da lì il nome. UFO sarebbero stati chiamati dopo, ma da noi comunque UFO è arrivato molto, molto in seguito. Ecco, quando è arrivata la parola UFO, la sigla UFO, cioè credo che sia cambiato qualcosa davvero. Finché si chiamavano dischi volanti, noi eravamo nella grande speranza di un cambiamento totale. C'era stata una guerra mondiale, una guerra distruttiva, una guerra tremenda, che ha distrutto anche molto in Italia, che ha toccato molto noi, che l'abbiamo persa, fra l'altro. E la speranza era quella di una resurrezione, di qualcuno che arrivasse da fuori e ci dicesse, ora vi diamo quello che volete, ora vivrete bene, ora le cose cambieranno, perché noi metteremo pace, metteremo abbondanza sulla terra. I marziani, si diceva, perché si pensava ancora che Marte fosse abitato, potesse esserlo. C'è chi vagheggiava di gente che abitasse nella parte nascosta della Luna, con delle cose, no? Come base per venire da Marte fino a qui. Però era un po' fantascienza, il 2000 era lontano, era di grande fascino, vero, non vero, non importa. L'importante è che noi avevamo questa speranza, extraterrestre, portami via. E poi, non solo, c'erano altre cose che ci davano questa... 1954, anno di grandi avvistamenti mondiali. 54 è stato un annone per gli UFO, per i dischi volanti. Fu anche l'anno, il periodo in cui arrivò il fungo cinese. Il fungo cinese, ragazzi, il fungo cinese, sì, il fungo cinese. Che cos'era il fungo cinese? Ora arrivano i cinesi direttamente. Il fungo cinese era una cosa orrenda, orribile, una specie di mostro che stava in un liquido mostruoso anch'esso, scuro, quasi impenetrabile, si teneva in boccioni di vetro in modo che si potesse vedere questo coso che cresceva, no? Perché il fungo cinese, che si era guadagnato anche una bella copertina, prima pagina copertina sulla Domenica del Corriere, di quelle belle colorate. E un cinese, chi ce l'aveva? Beh, aveva in famiglia, stava bene, aveva la salute, aveva tutto. Il fuoco cinese faceva bene. E ce l'avevo anch'io. Io ho avuto il fungo cinese. Avevamo il fungo cinese in casa, davvero, laggiù in via Benozzo Gozzoli. E dico via Benozzo Gozzoli. Benozzo Gozzoli, grande pittore, privo di prospettiva, ma lasciamolo fare. Il fungo cinese, me lo ricordo benissimo. Era una cosa brutta, brutta, che puzzava, ma si teneva chiuso. C'era, ma chiuso non tanto, perché andava anche dagli aria. Questo liquido e questo fungo, tutti ce l'avevano il fungo cinese. Chi non c'aveva il fungo cinese era uno sfigato. Che scherzi, fu un momento, una moda. Fungo cinese, dischi volanti. Questo era il periodo, tutto volto alla speranza, al cambiamento, al miglioramento, allo star meglio di come eravamo stati fino allora, perché tutto questo viene negli anni 40, 50, capito? Gli UFO, i dischi volanti, insomma. I primi falsi, smascherati anche, come l'avvistamento sul Monte Cennina laggiù. C'era un signore che poi andò su tutti i giornali, su Epoca, no? Che aveva fatto il falso con dei piccoli extraterrestrini, insomma. No, no, guardate che era un periodo anche per questo interessante, ma tutto si doveva proprio a questo momento del dopoguerra, immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, e poi la cosa si è un po' annacquata via via anni 60, 70 e così via. Un grande revival degli UFO si ebbe nel 78. Nel 78 ci fu il grande film di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Chi aveva inventato incontri, cioè questa graduatoria, primo, secondo, terzo, quarto, anche il quarto, anche il quinto ci sarebbe. Ma il terzo era il contatto, no? Contatto. L'ha inventato il signor Allen Hynek. Allen, non con l'H, Allen Hynek, che ho avuto modo di conoscere. Ah sì sì, sono contento perché poi è morto, è morto quasi subito, eppure sembrava stesse bene, diciamo la verità, ma secondo me Allen Hynek non è morto, è andato su, l'hanno portato via, è ancora vivo. Allen Hynek compare in un cameo piccolissimo nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo, quando tutti aspettano questo grande lampadarione e arriva, no? Insomma, per portare via alcuni predestinati. A un certo punto vediamo quest'uomo con la barba e con la pipa, credo avesse proprio la pipa, era sempre la pipa, sì. Che guarda, si affaccia un po' all'inquadratura e guarda verso l'alto, una scena così, 3-4 secondi, ma ce l'ha voluto mettere Spielberg perché lui è l'inventore della classificazione primo, secondo, terzo, quarto tipo. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Allora Allen Hynek era venuto a Firenze proprio in quel periodo per un congresso che si era svolto nel dopolavoro ferroviario lì, insomma, proprio alla stazione. C'era una sala per congressi e io ero lì. Si era fatto una specie di gruppo ufologico, io ero direttore della mia prima radio, sì? E da lì praticamente ci si parlava molto di UFO, di dischi volanti, e beh, forse allora già si chiamavano UFO, sì, e nel 78 sì, nel 78 sì. E questo programma si intitolava Sono tra noi, un titolo poi che è stato riciclato, sì, anche su videocassette, Sono tra noi, vabbè. Ha un titolo, come dire, ovvio, no? Sono tra noi. E io ero andato lì a vederlo, a sentire quello che diceva, c'era l'interprete. Poi a un certo punto noi ci siamo avvicinati, io e gli altri componenti, questi ragazzi che con me componevano il gruppo di questo programma, insomma, siamo avvicinati alla scrivania, insomma, al tavolo dove c'erano tutti questi personaggi. Il più importante era Joseph Allen Hynek, che aveva scritto il libro fondamentale Rapporto sugli UFO, che io possiedo. E allora avvicino mano, ho stretto la mano ad Allen Hynek, è un esercizio davvero, è il mito, perché era il mito nostro, classico professore, uomo attempato, con barba, pipa, cioè proprio il professore di un certo tipo, anglosassone, americano, ma anglosassone proprio. Allora, niente, ho voluto fare una domanda così, cosa pensasse degli UFO nel passato, cioè la cripologia, perché è ovviamente un campo interessante, perché allora non potevano fare i falsi, non c'era niente che volasse, e quindi se in un quadro vedi che c'è un UFO, che c'è un disco volante, è chiaro che qualcosa che hanno visto, ma non volava un pallone sonda, un aereo, niente allora. E si parla del Rinascimento, si parla del 400, si parla di prima ancora. Ma lui mi rispose che non era il suo campo, non era il suo settore, e non era abbastanza esperto per poter dare una risposta. E quindi non me l'ha data. Cioè, come dire, onestamente ha detto che non si sentiva in grado di dare una risposta, diciamo, esauriente in poche parole, diciamo, e soprattutto non era il suo campo. Lui, studioso dell'ufologia moderna, cioè dal 47 in poi, ante 47 invece tutto il resto, anche durante la guerra, i Foo Fighters, tanti fenomenetti che sono stati visti, anche fotografati intorno agli aerei da guerra. Bene, e poi tornò in patria dopo un po'. È morto Joseph Allen Hynek. Ma come è morto Joseph? Ma che gli ho fatto? Ho stretto la mano, forse ho stretto troppo forte. Sai, io ho la mano piccola, lui aveva la mano grossa. Insomma, no, bene, bene. No, no che sia morto poi l'uomo, ma secondo me è andato su. Sì, l'hanno portato su, certo. Già, che voi non avesse gli agganci, le conoscenze giuste per nostro. È un altro pianeta. L'ufologia poi, mano a mano, mi ha deluso sempre di più, proprio perché è andata incontro a una commercializzazione, sono nate riviste a scopo commerciale, emissione di cassette VHS, allora tutte cassette, in vendita, per andare ai congressi bisogna pagare, insomma. Il congresso lo fai sempre a San Marino, capito? Cioè è tutta una cosa in cui si prefigura un incasso. E questo allora poi non va più bene, perché poi alla fine sento dire sempre le stesse cose. Io ho partecipato a un programma televisivo insieme a Roberto Pinotti, che è, come dire, il prezzemolo dell'ufologia italiana. Roberto Pinotti lo chiamano dappertutto. Lo chiamano. Perché Roberto Pinotti ha scritto tanti libri sugli UFO, insomma, quello che vedi sempre in televisione, c'è un po' la vocina, però mi è capitato di fare un programma con lui. Eravamo due dalla parte degli UFO nel senso extraterrestre, e c'ero anch'io, io e lui, gli altri due erano contro, erano uno scienziato e un giornalista. Anzi, un archeologo per la verità, il direttore di Archeologia Viva e un giornalista, che erano contrari, che dicevano che non era vero nulla e così via. Però a me è venuto, guarda, la tristezza quando Roberto Pinotti, la maggiore autorità italiana in fatto di UFO, l'esperto degli esperti, ha tirato fuori per l'ennesima volta un quadrettino che si era portato dietro con la Madonna degli UFO che sta in Palazzo Vecchio, no? E c'è questa Madonna, il bambino, un quadro, e sopra si vede proprio un oggetto che effettivamente è. E poi in lontananza vediamo il pastore col cane che indica, l'omino che indica verso questo oggetto volante e luminoso, e il cane che fa, sembra proprio che faccia un ululato, come spesso i cani fanno in queste circostanze. Però è bello il quadro, è interessante, molto, ma è stato fatto vedere negli anni, nei decenni, continuamente, sempre. Questo mi arriva una trasmissione che era di 2 anni fa, tre anni fa, quindi recentemente, diciamo, ancora facendo vedere questo. Cioè, allora gli ufologi credono che la gente sia imbecille, che tutti siano imbecilli, che la gente non capisca un cazzo. Cioè, perché gli ripetono sempre le stesse cose. Cioè, bambini, non avete ancora capito? Bene, ve lo ripeto. E dicono sempre le stesse cose. E non si arriva mai a qualche novità decisiva. La novità è come dire, oh, ti ho portato non ti voglio dire una prova, proprio l'omino verde o che ne so, ti ho portato degli argomenti inoppugnabili. E invece no, ti portano sempre delle testimonianze di cui il testimone è morto, però l'ha lasciato detto. Oppure il testimone non vuol farsi conoscere perché no, perché ha paura del dileggio della gente. Oppure io ho un lavoro serio, se sanno che ho parlato, ho visto gli UFO, dice. Alla fine non c'è nessuno che veramente ti porti la verità, perché non ce l'hanno la verità. E tirano avanti la carretta, e alla fine sono sempre le stesse cose che si ripetono. Questo non mi piace più da tempo, da anni, dell'ufologia. E ripenso con tanta nostalgia a quando si chiamavano dischi volanti, a quando c'era la fotografia dell'omino e stava così il contadino, magari l'ho visto là, e queste avventure, gente rapita, così. Ora sai, ti inventano, sì, ho avuto Corrado Malanga in trasmissione, non qui ma in televisione, ho avuto Corrado Malanga che ci ha detto delle cose incredibili, veramente interessanti, devo dire, che c'è un essere fatto come una cosa, sai, un insettone, no? Una mantide religiosa, sì, un tipo, ma grande, così grande, che viene visto da certe persone che sono addotte, cioè l'abduction, perché bisogna parlare straniero, no? Si può dire rapite, persone addotte, perché viene da abduction, no? Dall'inglese. Allora questo viene rapito fin da ragazzo, alle 16 anni, vede la mangusta, che è la mangusta? La locusta. Vede insomma questo insettone che lo porta via, che non si sa bene se sì, no, viene addotto, passa delle ore, non sa più cosa ha fatto in quel periodo, insomma tutte queste cose qui che alla fine non ti dicono niente. Il bravo Malanga fa delle sedute di ipnosi dove vengono fuori tanti fatti perché le persone parlano, però ragazzi, no, alla fine e che si fa? Non ci danno mai una risposta vera e propria. Allora te mi vieni qua e me lo porti l'insettone, scusa, perché non ne posso più di sentir parlare di queste cose. Alla fine diventano anche un po' ridicole, no? Perché poi l'ufologia si è trasformata dal vecchio disco volante un po' così empirico, diventa una cosa interiore, esseri che li vede solamente chi li deve vedere, altri non li vedono. Ma io voglio gli omini veri, gli uomini grandi, grossi, piccini, verdi, di tutti i colori, ma li voglio veri, che scendono da un mezzo e che mi dicono, oggi, e siamo venuti finalmente, e vi aspettavo, venire, No, bisogna trovare tutte queste cose che non si possono mai provare. mai provare. Oh, ragazzi, a me guarda, mi viene la rabbia, perché ci sono stato tanto dietro a questo, perché mi piace il mistero, perché mi piace l'incognita. Però insomma, il mistero va bene, ma in fondo te avevi la prova in trasmissione e l'hai mandata via. Oh, lo so, avevo un'americana venuta dallo spazio, lo so, o dall'ospizio, secondo me. Più facilmente dall'ospizio, più facilmente, vabbè. però lì si andava sulla burletta, ecco, lì si va anche sui contattisti. I contattisti chi sono? Sono quelli che dicono di aver preso contatto con gli extraterrestri, addirittura di essere stati rapiti, di essere stati portati nel loro pianeta e poi essere stati riportati qua, dove laggiù gli hanno fatto delle operazioni. Alcune donne sono rimaste incinte e sono state inseminate, c'è quel film Inseminoid, sono state inseminate dagli extraterrestri e magari fanno il figlio. Mezzo A, mezzo sì e mezzo no, noi siamo figli delle stelle. Beh, dobbiamo crederci. Ultimamente nel programma Mistero anche Ruggeri ci ha giocato molto su queste donne che hanno avuto rapporti sessuali con e figli dagli extraterrestri. Vabbè, insomma, piace sempre l'argomento, e poi quando si mette insieme mistero e sesso, tu ma di te interessa. E interessa, sì, ma figurati, America ha tante donne, quando sanno più che inventarsi, ha trombato un extraterrestre, magari ne sta in taglialegna del bosco, no? Arrivano e dice, chi sei? Non ti preoccupare, vengo da lontano, da un altro pianeta, allarga cosce, prego. Ma questo è cinese? Vabbè, in ogni caso... la cosa manca tanto così per farla diventare ridicola, quindi o la tieni in un binario, su un binario di serietà, e a volte troppa serietà anche quella, che palle, perché tutti quelli che prendono nota di tutto, tutta l'ora dell'avvistamento, il colore, l'altezza stimata, la grandezza, come poteva essere, a che velocità andava, cioè, ci sono dei rapporti molto dettagliati, si chiamano UFO in Italia, sono dei libri, sono usciti diversi, ognuno per una serie di annate, e io ce li ho, e UFO in Italia sono interessanti, ci sono dei simboli che ti fanno capire la veridicità, il tipo di avvistamento, il contatto, eccetera, eccetera. E sono tutti... molto pedissequamente annotati, però alla fine nessuno ti dice, oh, gli è vero, no, perché gli stessi ufologi, quelli seri, non possono dire, sì, ti do una risposta, possono dire, sì, il fenomeno esiste, e questo lo dico anch'io, è un fenomeno che non può non esistere. Su questo fenomeno ci hanno speculato molto, ci hanno fatto molti falsi, per cui, diciamo, ci interessa quella percentuale, può essere un 10-15% dei casi, inspiegata e inspiegabile. Però tale rimane, capito? Tale rimane, non c'è spiegazione. Tu trovi la spiegazione per altri fenomeni, cioè, oh, quello è spiegato, quell'altro è spiegato, questo è inspiegato, non sai. Quindi questo potrebbe essere un vero caso di UFO, nel senso di oggetto volante non identificato, che potrebbe essere qualsiasi cosa, perché non dice questa parola extraterrestre, dice non identificato, che significa che non si sa cosa sia, però potrebbe essere qualsiasi cosa. E quindi è molto dura, molto, 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 molto dura. È difficile da districare questa matassa. In Gran Bretagna, negli archivi segreti, ci sono molte segnalazioni di oggetti non identificati. Ecco, sì, certo, tutti hanno gli archivi segreti, ma forse non tutti sanno che persino Mussolini aveva il suo archivio e c'erano gli UFO di Mussolini. Che lui la stava mia sull'albero a cantare, si interessava anche di queste cose. Fossero delle armi segrete del nemico, fossero veramente gli extraterrestri che ci vengono a dare una mano con le loro armi, sicuramente più potenti delle nostre, perché? Perché se sono capaci di arrivare fin qui. Quindi anche Mussolini, prima del 47, perché lui era già morto nel 45, prima insomma della nuova era ufologica, c'erano già questi studi. Ma beh, insomma, ci sono studiosi di cose insolite. Le cose insolite che cosa sono? Qualsiasi cosa. Pioggia di pesci, pioggia di rane, pioggia di merda. Allora dice, come mai piovono pioggia di sangue, per esempio? Piovono pesci dal cielo. Sai quanti rapporti di questo tipo sono venuti fuori da studiosi? Il libro dei dannati, per esempio, ne è pieno. Il libro dei dannati, laddove dannati non significa sei un dannato, sei un diavolo, no. Dannato significa escluso. Come noi si direbbe bannato, no? Bannato. Dannato significa escluso, messo da parte. Il libro dei dannati, cioè i dati che non sono stati presi in considerazione sotto un certo aspetto. Però piovono rane, piovono pesci. Perché? Qual è il segreto? Il segreto è questo. C'è stato un tornado, è venuto il tornado è venuto, dopodiché ha prelevato da uno stagno, mettiamo, delle rane. La risucchiate su.
C'è un motivo preoccupato per le conseguenze di un'era in grado galattica che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Qui vicino parola per essere il ministro della difesa ed ex vice premier del Canada, quel arrivo. Che prendeva parte
per il 1963
e il 1963 all'Unione dell'Alleanza Atlantica. Messo la concentra dei segreti del comando aereo canadese americano, allora conosciuto con il nome di Nomad, ovvero l'organizzazione militare che è in grado di scoprire il tutto come un movimento dei cieli del Nord America. Qui stiamo parlando del solito visionario. Ma di un uomo che avrebbe tutti gli interessi a mantenere, dopo anni di onorato servizio, la sua credibilità e ovviamente la pensione. E dunque questo signore ha esordito di fronte a un pubblico di studenti dell'Università di Toronto in occasione del simposio della Exopolitics, dicendo che gli UFO sono una realtà ed erano liberi nei cieli del nostro pianeta. Secondo questo signore, il governo statunitense starebbe sviluppando armi in grado di difendere le postazioni strategico-militari terrestri da attacchi di origine aliena. Le parole esatte tradotte in italiano suonano esattamente così. Gli UFO sono reali al pari degli aerei che volano sopra le nostre teste. Secondo il ministro, gli Stati Uniti sono a conoscenza dell'esistenza di forme di vita aliena dal 1947. Ovvero da quando ciò che viene descritto come un disco volante da moltissimi testimoni fu visto cadere nel New Mexico, nei pressi dell'ormai famosissimo cittadino di Roswell, dove si trovano ad ogni angolo le insegne del negozio a forma di aliena dagli oscuri occhi a mandorla. Il livello di segretezza è stato sin dall'inizio elevatissimo, al punto da tenerne nell'oscuro addirittura altri funzionari, ministri della difesa e più importanti esponenti politici statunitensi. Gli unici al corrente di quanto accaduto sarebbero stati alcuni presidenti degli Stati Uniti e i militari del stesso in grado di un'invenzione specializzata in cerca di forme di vita extraterrestre. I resti raccolti a Roswell sarebbero stati studiati all'interno dell'ormai nota Area 51, proprio tramite operazioni di retroingegneria, e ruotando da lì è stato possibile ottenere tutta la tecnologia attuale, finendo in campo militare costruita per impone con le stesse proprietà dell'utonio. Addirittura il progetto di realizzare una base lunare entro il 2020, ordinato da Bush alla NASA, servirebbe esclusivamente per poter monitorare le entrate e le uscite della nostra atmosfera terrestre dei disegni. Inutile dire che il ministro è stato osannato dagli studenti presenti che l'hanno definito un vero e proprio eroe. Bush asserisce di voler utilizzare la base lunare come trampolino di lancio per navi terrestri destinate alla futura esplorazione del sistema solare. Ma la verità, ribatte l'ex ministro canadese, è che il Pentagono ha avrebbe deciso di abbattere qualsiasi gruppo segreto verso la Terra. A un giornalista che mi ha chiesto per quale motivo, ammesso che tutto sia vero, si sarebbe esposto a tal punto da rendersi ridicolo. E il ministro aveva risposto. È giunto il momento di sollevare il velo di segretezza che nasconde l'esistenza degli UFO. E che la gente sia messa a conoscenza della verità e sia preparata ad affrontare quantomeno psicologicamente i problemi con cui la Terra inesorabilmente sta per andare incontro. Giusto per darvi un'idea della serietà di quanto accaduto. Dovete sapere che due organizzazioni mondo della fine canadese, guidate dall'Istituto per la Cooperazione dello Spazio, hanno chiesto alla Commissione di Sicurezza Nazionale del Senato di Quattrona di aprire un'inchiesta sul gruppo e di convocare l'ex ministro, i vertici dell'intelligence, i massimi esperti scientifici e tutti i comandanti della NORAD, al fine di farlo deporre sotto il giuramento di non divulgare le informazioni ufologiche possedute dal Canada. Viene da chiedersi se si tratti di un tentativo di disinformazione o di una cosa dannatamente seria. Io conosco la verità, ma ve ne parlerò in un prossimo messaggio. Fino ad allora, quando sputate il cielo, tenetevi a piegarmi.
Grazie. È arrivata una telefonata. Questa telefonata, non so da chi, perché il numero era sconosciuto, io l'ho presa mentre stavo parlando ed è arrivata questa voce che ci ha raccontato delle cose. Interessanti. Ha visto? Sono contento che ci siano persone che seguono così bene da integrare il programma zitti zitti magari con una intervento telefonico di questo tipo. Dunque, a Firenze durante la partita allo stadio cosa successe preciso? Oh, mamma mia, ma qui si va a dire sempre le stesse cose a Firenze, 1954, Fiorentina Pistoiese, sì, la bambagia si dice, gli oggetti volanti, partita sospesa, No, dico, un avvenimento. Scese della roba strana, bianca, come fiocchi, scendeva, qualcuno è riuscito a prenderla, perché questa roba diventava impalpabile, spariva facilmente col contatto, è riuscito a metterlo in una bussolottina, una fialetta, insomma, da qualche parte, e l'ha portata al professor Cannata? Dico bene? O Cannara? Vabbè, come una cosa del genere, che è diventato famoso solo per questo fatto qua, che ha fatto l'esame di questa materia che usciva, veniva dall'alto dopo aver visto questi oggetti, e era una materia silicea, quindi vetrosa, fu chiamata bambagia silicea. E, però anche questa, questa cosa è scesa su diverse parti, non solo di Firenze, della Toscana, ma anche altrove, anche in Francia, ecco, nello stesso periodo si vedeva in diverse parti. Ma a Firenze fu proprio, diciamo, l'episodio più interessante perché ci fu in mezzo questa partita. La partita, tutti guardavano in aria, i giocatori guardavano per l'aria, come facevano a giocare? Partita sospesa, ovviamente, che era un avvenimento troppo diverso da... troppo strano. Ovviamente non si può parlare di allucinazione, sai, i casi di allucinazione collettiva, a quelli io non ci credo, perché insomma come fa a credere all'allucinazione collettiva? Tutti vedono, ma tutti vedono la stessa cosa, scusa, non è un'allucinazione, uno può avere un'allucinazione, due, forse tre persone insieme che magari hanno anche un po' bevuto, ma uno stadio con delle persone, non so quante ce ne fossero, i giocatori, tutto quanto, non si sospende una partita, no? Se è tutto normale. Ma passavano delle cose in cielo. O se passavano. Vabbè, io naturalmente, che esistevo già, che ero a Firenze, ovviamente, ma figurati, insomma, una volta sola sono stato allo stadio a vedere Fiorentina, la Nerossi Vicenza, persa per 1-0 da Fiorentina. Ma tantissimi anni fa, e certamente non ero lì quella volta lì e non ho visto nulla, però avrei voluto tanto vedere. Comunque vabbè, dai, sarà per un'altra volta, sarà per un'altra volta, non mi ha visto niente, però un paio di foto le ho fatte, eh. Ultimamente ho fatto due foto che ho messo su Facebook, sì, ce le ho messe. Ho messo, sì, sì. Ho fatto un album, un piccolo album, perché stavo facendo le mie fotografie, oggi ho scoperto di aver fatto, di aver messo su Facebook nei miei album 140 album, 4523 foto. Eh sì, mica poche, sono poche, dove? No, 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 non sono poche. Eh sì. Passalo, passalo, passalo. Ora passi e mi ma che è? C'è grilli? Ecco i numeri. No, non capisco più nulla. I suoni. Che dici? Oddio. Paura! Non capisco niente. Ora basta. Insomma, io capivo nulla, non so se voi capivate, ma insomma, Dio mio, ce la fa vedere un infarto alle persone. Ma allora, giù e abbassa. Sì, perché se mi mandate queste cose abbassate molto il volume, perché meno sento io e meglio sentono là. Sì, se no diventa troppo forte. C'è questo piccolo problema telefonico. Insomma, l'argomento sarebbe da espandersi, perché ovviamente da una cosa poi si passa all'altra e ci sono tanti aspetti della vicenda. Però io aspetto ancora la verità. Magari domani vi faccio vedere queste foto che ho fatto io recentemente, cioè quest'anno, e in cui due UFO, forse, UFO nel senso di non identificati, poi non so, in pieno giorno passavano su Piazza della Repubblica a Firenze. Io fotografavo la colonna dell'abbondanza e mi passano. Faccio una foto, poi un'altra. Sono in formazione, prima qua e poi là. Sono due lucine bianche. Le ho viste andare via di conserva, proprio di conserva. Sai cosa vuol dire? La conserva, no? Poi se si fa il sugo, no? No. Ecco. Sempre la stessa distanza, stessa velocità, una direzione. Velocità abbastanza elevata. Forse erano uccelli. Non lo so. Sembrano dei puntini bianchi. Vabbè, domani ve li faccio vedere anche qui, dai. Nel 2012 arrivano. Sì, nel 2012. Non mi fate riempire il capo da queste cose, dai. Ormai sono c'è state 10, che è appena passato da 10 giorni, ma alla fine del mondo non c'è mia più. No, sì. E poi, insomma, come fa a esserci la fine del mondo se Berlusconi deve appare 120 anni? Scusa, ma andiamo, via. Se no poi, qui si va oltre. No, ancora. Ancora.
Basta.
Abbassa. Abbassa, lontano. Più lontano.
Signore, quella causa del problema non è il suo. La tua attività attualmente è tutto normale. Si tratta di tutto il risultato del culto di crescita e dei progetti umani. Quelli legati all'impulso spaziale, per esempio, in sperimentazione verso il complesso industriale militare degli Stati Uniti.
Via, fa tanti rumori e qui si ha paura tutti ogni cosa. Vabbè, no, effettivamente ragazzi, qui le cose poi vanno quelle lunghe. Ora basta, non ne pido più di essere telefonate ufologiche. Però, carino, domani parlerò di FICA, cosa mi mandi? Non so nemmeno chi me ne manda, perché non è uguale, insomma. Dice... In parole povere, cosa dice? Ah, non lo so, io lo so solo in parole ricche, non so che dice in parole povere. Vabbè, comunque è interessante e ci porta, ci trasporta piano piano, ci ha trasportato con questa atmosfera, con questa voce abbastanza, devo dire, intrigante, misteriosa, alla fine del programma. Va, finisce così. Noi stiamo prendendo l'ultimo UFO che passa e oggi è come il tram, prendi l'UFO e vai a casa, ovviamente, perché se prendi il tram aspetti l'autobus, buona Ugo, quindi l'UFO e vai a casa. Noi ci sentiamo domani, ovviamente, voglio ricordarvi che domani avremo la seconda parte della Divina Trombata, cioè Eva la Porca, avremo ancora Studio LM, ma domani avremo anche la puntata del giovedì della Divina Enoteca. Ma insomma, guarda tanta roba. Insomma, non so se mi spiego? Mi spiego. Ecco. Allora, perché tu Larsa hanno capito? Cioè, l'uomo invisibile stasera, cioè, ti manca qualcosa? Un po' di? Di bromuro? Ah, di volume. Il bromuro serve un'altra cosa. In ogni caso... Meglio di no. Certo, se non hai la materia prima, allora va più tranquillo il bromuro. Quindi tutte queste cose qua, domani le avremo e saremo insieme. Together, zusammen, di nuovo, nuovamente, vi saluto, ma dopo segue il fuori onda. Su onda, da. Ciao da G. Gli UFO. Ora esco fuori e li vedo. Mi pizzi il naso e Cilesio anche. Sono Cilesio, che ho tutti questi anni. Che papà hai fatto? Fai vedere ora. Io non so bene. A me va. Stiamo tutto ora. Oh, ora sì. Questa è la mia vera identità. Questo mi serve domani. Metto qui. Questo si mette qui. Questo si mette, questo, dove lo metto questo? Ti piacerebbe, dimmelo. Gruna. Vabbè, ok. Vediamo che questo è chiuso. Questa è la roba di plastica. Si mette in sotto. E poi... così domani è pronto. Gli occhiali si chiudono, si mettono a posto. C'è da parlare anche di Halloween, ma non molto. Buona Ughi! Hola. Halloween. Cosa successe nel 1938 in America la notte di Halloween? Ve lo dico domani. Ora vado alla moschea. Arrivederci. Ma io non ammazzerei nemmeno la mosca.